Benvenuti al podcast dell'Università di Bologna dedicato alla rassegna I Classici. Una selezione dalla rassegna omonima, promossa e organizzata dal Centro Studi La Permanenza del Classico. Nel corso del precedente appuntamento abbiamo ascoltato Massimo Recalcati in una lezione dal titolo Xenos, l'altro. Completiamo la riflessione con letture dall'Odissea, per l'interpretazione di Enzo Vetrano e Stefano Randisi. La lettura si è tenuta il 9 maggio del 2019 in occasione della rassegna Patria, Patrie, I Classici, 18ª edizione, a cura del Centro Studi La Permanenza del Classico. Buon ascolto!
E il sole sparì e venne il buio e Ulisse e Calipso entrarono nel più recondito cuore dell'antro e dopo fatto l'amore dormirono uniti.
E apparve la figlia del giorno, Aurora, dita di rosa, e Ulisse vestì veloce la tunica e il manto. Un abito grande, splendente, indossava la ninfa Calipso.
Pensò allora al viaggio di Ulisse dal cuore guerriero.
Un'ascia gli diede, grande, perfetta nelle sue mani, fatta di bronzo, a due tagli, che un manico aveva bellissimo, in legno d'ulivo, solido e forte.
Gli diede una cetta tagliente e la via gli indicò per l'estrema punta dell'isola, là dove grandi crescono gli alberi, ontani, pioppi e abeti che toccano il cielo, alberi aridi e annosi, legna perfetta per navi.
E lui tagliava quei tronchi, compiva rapido l'opera, ne fece 20 assi in tutto, spianate con l'ascia di bronzo, le levigò ad arte e le allineò preciso.
Quanto ampio disegna il fondo di una spaziosa nave da carico, un uomo esperto nell'arte del legno. Tanto ampia Ulisse faceva la barca.
E intanto portò la stoffa, Calipso divina, drappi per farne le vele, e lui fece ad arte anche quelle.
4 giorni più tardi era tutto pronto oramai. E il 5º giorno Calipso, divina, lasciò che partisse e fece levare un vento benevole e tiepido. Pieno di gioia, il nobile Ulisse al vento affidava le vele.
Tenendo il timone, abilmente guidava, seduto, e non gli cadeva mai il sonno sugli occhi, fissi alle Pleiadi, fissi a Boote che tardi tramonta.
Per 17 giornate Ulisse il mare solcava e il 18º giorno apparve un'ombra di monti, la terra dei Feaci. Ulisse era molto vicino. L'isola assomigliava a uno scudo sul mare brumoso.
Dall'Etiopia remota tornava intanto il dio Poseidone, signore dei sismi, che navigava sul mare. Pieno d'ira in cuor suo, scosse la testa e disse fra sé:
«Ah, gli dèi hanno dunque cambiato pensiero sulla sorte di Ulisse mentre ero là tra gli Etiopi e sta per toccare la terra dei Feaci, dove è destino che si sottragga alle sue sofferenze. Ma non ancora. Io dico, non ha sofferto abbastanza».
Disse così e radunò le nubi e il mare sconvolse, sollevando il tridente. Svegliò tutti i venti in una sola tempesta e coprì terra e mare di nuvole. Dal cielo era scesa la notte. Euro e Noto piombarono e Zefiro, soffio violento, e Borea, nato dal cielo, che alte rovescia le onde. Ulisse piegò le ginocchia e il cuore era greve. Angosciato, parlava al suo cuore guerriero:
«Povero me, quanto ancora dovrò sopportare? Calipso, io credo, non mi ha mentito. Nel mare, mi disse, prima di giungere in patria, nel mare dovevo soffrire e adesso tutto si avvera. Che nubi accumula Zeus per avvolgerne il cielo ampio e il mare sconvolge e infuriano i turbini di tutti i venti. Sicuro per me è lo strapiombo di morte. Beati, sì, beati i greci che allora morirono nella vasta piana di Troia per dare gloria agli Atridi. Fossi lì morto e si fosse compiuto il destino, tomba e gloria avrei ricevuto da tutti gli Achei. Ora invece è destino che io muoia da miserabile.
Mentre parlava così, lo travolse un'onda immensa, impetuosa, tremenda. Girò su se stessa la barca e lui fu sbattuto in mare, lontano, e dalle sue mani scivolò via il timone. L'albero al centro si ruppe nella furiosa burrasca dei venti rissosi. Lontano, nel mare, finirono vela ed antenna.
L'onda lo tenne a lungo, sott'acqua, ne fu capace di risalire, oppresso com'era dall'urto del grande flutto.
Eppure riemerse, infine, e vomitò fuori l'acqua salata. Era sfuggito alla morte. Nuotò lungo la costa, lo sguardo rivolto alla terra, cercava un approdo sicuro. E quando giunse a nuoto alla foce di un fiume, bella corrente, quello gli parve il luogo migliore. Piano, senza rocce, al riparo dal vento, capì che di un fiume quella era la foce e di cuore pregò.
Ascoltami, chiunque tu sia. Ti ho tanto invocato e ora eccomi, fuori dal mare, in fuga dall'ira di Poseidone. Anche da un dio immortale si deve pietà all'uomo che arriva migrante, come ora sono io, che arrivo al tuo fiume e a te mi prostro dopo un immenso soffrire. Abbi pietà di me, io sono tuo supplice.
Disse così, e subito il fiume frenò la corrente, l'onda trattenne. Il mare si fece placido e in salvo lo accolse nella foce del fiume. Allora piegò le ginocchia, Ulisse, e le braccia possenti. Il suo cuore era vinto dal mare. Il corpo era gonfio e l'acqua salata grondava abbondante dalla bocca e dal naso, senza respiro né voce. Giaceva stremato.
Era stanco, terribilmente. Era stanco.
Eccoci, siamo tuoi supplici. Vuoi darci il dono degli ospiti? Tu che sei così forte, rispetta gli dèi. Noi siamo tuoi supplici. È Zeus che vendica i supplici. Vendica chi è straniero. Zeus ospitale che gli stranieri, ospiti sacri, accompagna. Così dicevo. E allora lui ci rispose spietato.
Un straniero, tu sei un ingenuo, o vieni da molto lontano, se degli dèi mi consigli di darmi pensiero, di avere paura. Sappi che a Zeus guerriero i ciclopi non pensano affatto, né agli dèi beati, noi siamo molto più forti. Ma dimmi, dove hai lasciato, venendo, la nave ben fatta? In una cala lontana o qui, nei paraggi? Dimmelo, voglio saperlo.
Così parlava e mi mise alla prova, ma io me ne accorsi. Già tante ne ho viste. E quindi gli dissi, in risposta, parole bugiarde. la mia nave distrutta. Il dio Poseidone, signore dei sismi, me la gettò sugli scogli davanti alle vostre coste. Io e loro soltanto siamo sfuggiti allo strapiombo di morte.
Così gli dissi, e loro non rispose nulla, spietato. Un salto, e sui miei compagni gettò le sue mani. Un attimo, e due ne afferrò, e li schiantò sulla terra, come due cucce. E fuori schizzava il cervello, e bagnava la terra. Li fece a pezzi. E si preparò il suo pasto e se li mangiava come un leone dei monti e non lasciava interiore né carne né ossa o midolla. E noi lacrime a Zeus levammo le mani di fronte a tanta ferocia. Ci prese la disperazione.
E così, disperati, aspettavamo chiara l'aurora. E apparve la figlia del giorno, Aurora, dita di rosa. E il ciclope di nuovo afferrò due di noi e di essi fece il suo pasto. Così, quando fu sazio, spinse il grasso bestiame fuori dall'antro, rimosse senza sforzo l'enorme porta e poi la serrò di nuovo come il coperchio su una faretra.
Ed io rimasi lì, intento a tramare perfidi piani. Se avessi potuto punirlo, se Atena l'avesse voluto. Questo al mio animo parve dunque il piano migliore. Lì accanto a uno stabio c'era un tronco robusto, giovane legno d'ulivo. Lo aveva tagliato il ciclope per farlo seccare e portarlo con sé. Ai nostri occhi era come l'albero di una nave. Tanto il tronco era lungo, tanto a vedersi era largo. E dunque mi avvicinai, ne tagliai per quasi due braccia e poi lo affidai ai compagni perché lo sgrossassero. Fiallarono loro quel tronco, ne resi io aguzza la punta e all'ardere vivo del fuoco subito la temprai. Poi lo nascosi per bene sotto lo spesso letame. Nella grotta ce n'era tanto e abbondante.
A sera tornò il ciclope, pastore di greggi belmanto, e presto nell'ampia caverna condusse il suo grasso bestiame. Sollevò in alto l'enorme porta e poi la richiuse. E di nuovo afferrò due di noi e di essi fece il suo pasto.
Io gli ero accanto e dissi al ciclope, mentre una coppa di vino scuro reggevano le mie mani.
Ciclope, ora che ti ha saziato la carne degli uomini, ecco, bevi il vino. Saggia tu stesso quale bevanda serbava la nostra nave. Era il mio dono per te se tu, impietosito, mi avessi lasciato tornare. Così gli parlai. Ed egli ne prese e ne bevve e fu molto lieto di quella bevanda e ancora ne chiese.
Sì, gentile, dammene ancora e dimmi piuttosto il tuo nome, presto che possa anch'io allietarti di un dono ospitale.
Disse così e quel vino scuro tornavo ad offrirgli. Tre volte io gliene porsi e tre volte ne bevve da stolto. E quando, fin nel profondo fu ebro di vino il ciclope, fu allora che gli risposi melliflue e accorte parole. Ciclope, dunque mi chiedi il mio nobile nome qual è? Te lo dirò, ma tu l'hai promesso. Dammi il tuo dono ospitale. Il mio nome è Nessuno. Nessuno mi chiamano mia madre, mio padre e tutti gli altri compagni. Così parlai e subito lui mi rispose spietato.
Nessuno in questa schiera lo mangerò per ultimo. Toccherà prima a tutti questi altri. Ecco il tuo dono ospitale.
Disse e lasciatosi andare all'indietro cadde supino e riposò. Il grosso collo aveva piegato da un lato e il sonno che tutto doma piombò su di lui. Dalla gola rigettò vino e carne umana a brandelli, rottava ubriaco.
Fu allora che io spinsi il bastone sotto una coltre di cenere, finché non divenne rovente, e feci coraggio ai compagni perché nessuno mi abbandonasse, vinto dalla paura. E quando il bastone d'ulivo fu incandescente nel fuoco, i compagni lo conficcarono in fondo all'occhio del mostro, ritto in punta di piedi. Io lo giravo dall'alto
come un uomo quando perfora col trivello legno di nave, e altri da sotto lo afferrano, per ambo i lati lo ruotano, una cinghia forte lo stringe e il trapano intanto perfora. Così il bastone rovente noi giravamo nell'occhio del mostro, e allora tutto intorno caldo scorreva il sangue, ciglia e palpebre tutte bruciò, e così la vampa infuocata della pupilla crepitavano al fuoco i suoi nervi.
Fu alto e tremendo il suo grido, la roccia ne rimbombò.
Noi atterriti scappammo, egli però riuscì a cavarsi dall'occhio il bastone, pregno di molto sangue, e pazzo poi di dolore, lo afferrò e lo scagliò lontano, e a gran voce prese a chiamare i suoi vicini ciclopi, che abitavano nelle caverne, su cime battute dai venti. Loro, all'udire quel grido, accorrevano dai dintorni e, venuti davanti al suo antro, chiedevano cosa gli desse tormento.
Perché imprechi così, Polifemo, e le tue grida risuonano in mezzo alla notte divina e alte ci tolgono il sonno? Forse qualcuno ti uccide con l'inganno o con la forza? Fratelli, nessuno mi uccide con l'inganno e non con la forza. Se nessuno ti arreca alcun danno e sei solo nella caverna, è impossibile certo scampare a un male mandato da Zeus. Prega piuttosto tuo padre Poseidone, signore del mare.
E detto così, se ne andarono. E rise contento il mio cuore. Lo avevo ingannato il mio nome e la mia impeccabile astuzia. E rapida giunse la solida nave all'isola delle Sirene. La portava un vento benevolo, ma subito il soffio cessò e si fece bonaccia, e l'aria era immobile. Un dio diede il sonno alle onde.
Ed io, col bronzo affilato, un grande disco di cera facevo a pezzetti, schiacciandoli tra le mie mani. Uno per volta a tutti i compagni turavo le orecchie. Essi allora mi legarono lì nella nave, mani e piedi, dritto alla base dell'albero. Loro, seduti coi remi, sferzavano il mare spumoso. Ma quando fummo distanti, quanto distante va un grido, navigando spediti, si accorsero le sirene della nave veloce che avanzava da presso, e levarono tersa la voce.
Vieni qui, Ulisse famoso, gloria dei greci. Ferma la nave, vieni a sentirci cantare. Nessuno mai se n'è andato da qui sulla sua nera nave prima di aver ascoltato il nostro canto soave, per poi ripartire colmo di gioia e molto più saggio.
Noi conosciamo tutto ciò che succede sopra la fertile terra. Così, allora in cuor mio ne bramavo l'ascolto, e con rapide occhiate ordinavo ai compagni di sciogliermi, ma loro i nuovi legacci mi avvolsero e ancora più forte mi strinsero.
dopo averle lasciate alle nostre spalle. Quando lontana era oramai la dolce voce delle sirene, si tolsero svelti la cera i fedeli compagni, la cera di cui avevo loro colmate le orecchie, e mi liberarono.
Ma poi d'improvviso, mentre oramai lasciavamo quell'isola, vidi fumo, onde enormi, e udì un rombo assordante.
Via dalle mani dei miei compagni atterriti volarono i remi, e con fragore caddero nella corrente, e lì, d'un tratto, si arrestò la nave. Non la spingevano più i remi d'abete, ma io su e giù per lo scafo esortavo i compagni, mi avvicinavo ad ognuno dicendo buone parole.
E noi nello stretto avanzavamo, il nostro cuore tremava, da un lato era Scilla, dall'altro Cariddi divina che spaventosa risucchiava il mare salato, e quando la rivomitava come fa un calderone su un fuoco vivace, ribolliva e strideva tutta, e dall'alto la spuma ricadeva giù sulle cime di entrambi gli scogli.
Noi, alla vista di tale spettacolo, tememmo la fine.
Proprio allora Scilla afferrò dalla concava nave sei dei miei compagni, i più forti, i più valorosi.
Guardai nella rapida nave, cercai i miei compagni, ma erano già rapiti a mezz'aria, e non vidi di loro che i piedi e le mani, e loro chiamavano, loro gridavano un'ultima volta il mio nome, piangendo straziati.
Come quando, sopra uno scoglio, con la sua canna lunghissima, un pescatore imbroglia i piccoli pesci, e poi, afferratone uno, lo strappa dall'acqua che ancora si agita, così i miei compagni, che si agitavano ancora, Scilla traeva su per le rocce.
E lì, sulla soglia, li divorava mentre gridavano, e a me le mani tendevano in mezzo all'orribile strage.
Nulla di più penoso videro mai i miei occhi, fra tutto quello che ho sofferto, vagando ovunque sul mare.
E a questo punto ci piace immaginare che dal fondo di questa sala entri un uomo con la pelle dal colore diverso dalla nostra, e avanzando verso di noi, nella sua lingua, ma con le stesse parole di Ulisse.
Con le stesse parole di Ulisse, chiedesse accoglienza.
Gemo nti, onye obula ibu. Akpọkuru m gị nke ukwuu, ma ugbu a apụtara m na mmiri, na-agbanarị iwe Posidọn. Ebere si n'aka chi na-adịghị anwụ anwụ kwesịrị nwoke lọbatara dịka onye njem. Dịka m bụ ugbu a, m bịarutere iyi gị, ma gị ka m kpọrọ isi ala ka m tachara oke anwụ. Mere m ebere, abụ m onye ọrụ gị.
Avete ascoltato Xenos, l'altro, secondo, seconda. Letture dall'Odissea. Per l'interpretazione di Enzo Betrano e Stefano Randisi, tenute il 9 maggio del 2019 in occasione della rassegna Patria Patrie, i classici, 18ª edizione, a cura del Centro Studi La Permanenza del Classico. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento.